Sono le 8 di sera e qua a Radio Città Aperta è arrivato il momento della musica classica. Benvenuti alla prima puntata di Rivoluzione Classica. Mi presento, mi chiamo Attilia Chiocco Cernitori, sono direttrice d'orchestra, compositrice e violoncellista e sarò la vostra guida per la musica classica ogni martedì alle 8 di sera. Siccome è la prima puntata, vorrei raccontarvi come è nato questo programma. Rivoluzione Classica è nato dalla mia convinzione che la musica classica sia per tutti. Innanzitutto vorrei ricordarvi che la musica classica non è un solo genere, ma comprende tantissimi generi che spaziano dal Medioevo fino ai giorni oggi, e quindi ce n'è per tutti i gusti. Se non ti piace un particolare periodo storico o un particolare compositore, perché diciamolo francamente, anche a me non è che piacciono tutti. Però non vuol dire che tutta la musica classica sia brutta da ascoltare. Magari c'è un altro genere o un altro compositore che ti piace. E quello che ho notato è che oggigiorno purtroppo c'è un grande pregiudizio nei confronti di questo genere. E la dimostrazione più grande per me è il fatto che se fai ascoltare della musica classica a dei bambini, soprattutto quelli piccoli, loro adorano. Mentre se fai questo esperimento con gli adolescenti oppure con gli adulti che magari non hanno avuto questa esperienza da piccolini, ecco, loro sono già più restii. C'è anche un'altra ragione storica per cui io penso che la musica classica sia per tutti. Ovvero, una volta, rullo di tamburi, non esisteva la distinzione tra musica classica e musica popolare. Probabilmente avete sentito parlare di Mozart, il grande genio, il compositore di Salisburgo. Mozart, ai suoi tempi, era una rockstar. Per tornare in Italia, Paganini, il violinista di Genova che si diceva avesse fatto un patto con il diavolo, era una rockstar, era perseguitato dalle sue fan. E si racconta che ai suoi concerti le donne addirittura svenissero, c'erano gli uomini in lacrime, cioè cose mai viste neanche oggi secondo me. Ma non solo, ci sono tantissimi esempi di queste figure storiche della musica super carismatiche. La musica disco, la musica che si ballava, quella che adesso c'è, la musica house, la techno che si balla in discoteca, era Johann Strauss. Quello del concerto di Capodanno di Vienna, quindi valzer, polche, mazurche. E poi, sempre per ritornare in Italia, il genere popolare per eccellenza era l'opera. Anche l'opera purtroppo soffre di un grande pregiudizio. È vista come un genere per l'elite, il teatro è il posto dove i ricconi vanno a farsi vedere, però in realtà è un genere nato per essere compreso. È un genere nato per le masse. Il linguaggio è molto più semplice rispetto alla musica sinfonica e le trame sono divertenti. Cioè, alcune per me sembrano veramente tipo delle soap opere. Ci sono intrighi, non sai mai cosa succede, storie d'amore, triangoli, quadrangoli, 5, 6, più chi più ne metta. E poi ovviamente il carattere dell'opera dipende a seconda del genere. Ci sono le tragedie, dove c'è qualcuno che muore fisso, mi dispiace, spoiler alert, però alla fine muore sempre qualcuno. E poi ci sono quelle più divertenti. Per esempio c'è Rossini, che a me fa sempre scompisciare dalle risate. E quindi l'opera sono storie di vita umana vissuta, impacchettate in questa fantastica opera di arte totale. Si uniscono la musica strumentale, perché ci sono sempre degli intermezzi, l'ouverture, che è l'apertura dell'opera, è quasi sempre solamente con l'orchestra, il canto, la musica corale, la danza, la recitazione. E questa è una tradizione veramente italiana, perché l'opera è nata in Italia. È una tradizione che veramente mi si spezza il cuore, che stiamo perdendo. Una cosa che ci invidiano. Tutti ci invidiano all'estero, perché abbiamo qua una cultura, una tradizione immensa che stiamo svendendo, che stiamo lasciando andare così senza motivo. Cioè, pensate che fino a poco fa le persone in Italia per strada canticchiavano le arie d'opera. E probabilmente ora vi state chiedendo: che cosa è successo allora? Come siamo finiti a questo punto? Lo strappo è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente gli avvenimenti che sono successi sono stati terribili e molti artisti all'epoca hanno deciso di fare una scissione con il passato. Hanno detto: no, dopo quello che è successo non possiamo più scrivere come prima, e hanno iniziato a esprimere le atrocità della guerra con l'arte. Qua entriamo un po' in un campo filosofico. Giusto o sbagliato se ne può discutere, perché alla fine l'arte è soggettiva. Il problema, vero, è che una parte di questi artisti hanno preso gusto ad andare contro il pubblico. E una parte di questi compositori ha continuato fino ad oggi. Le conseguenze quali sono state? Il pubblico, giustamente, ha perso la fiducia e ha smesso di andare ai concerti. Prima la musica che era eseguita era quasi sempre contemporanea, quindi c'era sempre questo spirito, la novità: dobbiamo andare al concerto perché c'è qualcosa che non è mai stato sentito da nessuna parte, e la curiosità, c'erano queste figure carismatiche. Con questo fatto i concerti si sono trasformati in un museo. Se guardate i programmi di oggi sentirete un po' la puzza di naftalina, perché c'è sempre il solito Mozart e Beethoven. Con tutto il rispetto, per carità, sono dei macigni bellissimi, hanno il loro fascino, però se ci fate sentire sempre gli stessi pezzi, alla fine, compresa io, la gente si stufa. E appunto quelli che avevano preso questa posizione di opposizione totale, contrapposizione, quindi andare contro il pubblico rispetto a quello che era lo scenario artistico prima della Seconda Guerra Mondiale, hanno reso la musica sempre più complessa e mentale. Non sto dicendo tutti, perché non voglio generalizzare, ovviamente ci sono sempre le famose eccezioni che confermano la regola, però in alcuni casi si tratta di gabbie mentali, si tratta di costrutti talmente profondamente mentali e matematici. Alcuni compositori, per esempio, addirittura hanno usato e usano il computer e algoritmi, formule quasi matematiche per scrivere la musica, che si è un po' quasi perso il contatto con la realtà, con le emozioni e quella che è la vita umana. Mentre dall'altro lato, la musica popolare, che appunto si era nata quasi per necessità, è diventata sempre più semplice. E a mio parere anche quasi banale. Perché la semplificazione in certi casi è estrema. Siamo passati da un tessuto armonico complesso a praticamente 3 accordi. La maggior parte delle canzoni pop sono basate su 3 accordi che si ripetono. Il ritmo è diventato sempre più semplificato. Le canzoni che perlomeno ho sentito io hanno tutte ritmi quaternari. Mentre sappiamo che la musica folcloristica, ovvero la musica originaria dei popoli, dall'andare dei tempi ha avuto dei ritmi anche super complessi. A questo divario, che a questo punto sembra già quasi incolmabile. Vi state chiedendo, ma questa cosa parla a fare? Ma cosa ci vuole raccontare? A questo si aggiungono delle cose. Innanzitutto i musicisti. Adesso la situazione è migliorata, però ci sono sempre ancora purtroppo queste figure costituite per lo più da uomini anziani, per favore non offendetevi, hanno assunto un atteggiamento di superiorità rispetto al pubblico e quindi si è creata questa coltre, questa cortina di ferro impolverata dei parrucconi contro il pubblico che è sembrata perlomeno fino adesso insuperabile. E dall'altro lato l'industria della musica classica. L'industria purtroppo si è corrotta perché oggigiorno vengono spinti artisti per i motivi sbagliati. Ne cito solamente un paio: soldi, perché oggigiorno se hai i soldi puoi fare qualsiasi carriera, politica, e qua mi soffermo. E ce ne accorgiamo perché alcuni grandi artisti del passato che hanno fatto la storia dell'interpretazione, che a cui guardiamo ancora oggi con ammirazione, oggi probabilmente non riuscirebbero a fare carriera. Quindi, a causa di questi motivi sbagliati, non vengono scelti quelli che invece sanno comunicare qualcosa al pubblico. Perché la funzione del musicista è fare da tramite, fare da ponte, da chi è seduto ad ascoltare è qualcosa di superiore, qualcosa di intangibile, come la musica stessa in realtà, che è la più ineffabile delle arti, e quindi di elevare l'anima delle persone che sono venute al tuo concerto. Purtroppo vedo solisti e anche grandi nomi, e questa cosa veramente mi fa piangere il cuore, che hanno dimenticato perché hanno iniziato a fare musica. Hanno perso contatto con la magia della musica che li ha scelti quando erano bambini per essere il suo tramite. Si concentrano solo sui virtuosismi vuoti. Fanno a gara chi è più veloce, chi è più pulito, chi è più perfetto. E sorridono, a mio parere, solamente al loro conto in banca. Secondo me essere musicista deve essere una vocazione. E queste persone purtroppo sono un danno per la musica e di conseguenza per il mondo. Ovviamente non sto dicendo che il virtuosismo sia un male, che sia il diavolo. Un poco di show ogni tanto ovviamente fa bene, un poco di rilassatezza. E diciamolo sinceramente, a chi non piacciono gli applausi. Però non deve essere l'unico scopo della vita. Essere perfetti, puliti, concentrarsi solo su non fare errori a discapito della propria anima. Questo sì che è un male per me. E una parte dei musicisti pensano che la gente non capisce niente, che è per questo motivo che non vengono ai concerti, perché non capiscono niente di musica. Ma oggettivamente, se le persone non ricevono qualcosa dal concerto, giustamente non ci vanno più. Le cause, come vedete, sono molteplici. E non mi sono risparmiato un grande mea culpa del nostro settore. Quello che però mi è chiaro è che è necessaria una rivoluzione. Il re è nudo. E ormai ho lanciato la bomba. Credo nella necessità di una industria della musica classica centrata sul cuore, credo, nell'abbattimento di questa coltre impolverata che abbiamo creato noi, tra i musicisti, la musica e il pubblico. Sogno una nuova generazione di musicisti consapevoli del potere della musica e quindi se ne assumino la responsabilità, perché un potere può essere utilizzato sia per il bene che per il male. Ma su una cosa penso che siamo tutti d'accordo, a prescindere da quale genere musicale ascoltate, è che la musica ha un effetto sulle persone. C'è una cosa in particolare che vorrei raccontarvi. Si tratta di fisica quantistica. La fisica quantistica dice che la materia, quindi il mondo, è vibrazione. La vibrazione che cos'è? È suono. E il suono quindi è musica. Ma se noi siamo materia, se noi facciamo parte del mondo, anche noi siamo musica. E questa è un po' la spiegazione scientifica per cui la musica ha un effetto sulle persone. E infatti potete fermare qualsiasi persona per strada e chiedergli se la musica ha un effetto sulle persone, vi dirà di sì. E per questo dico che il ruolo del musicista è importantissimo, è importantissima questa consapevolezza. Poi ovviamente è un altro discorso che appunto volevo aggiungere, è che la musica classica non è immediata. Mentre ovviamente generi come la musica pop, la musica commerciale sono di facile accesso, sono immediati. La musica classica è come un percorso di crescita. Si scava sempre di più dentro se stessi e per questo bisogna iniziare dai brani più facili per poi arrivare a quelli più complessi. Qual è però la conseguenza? È che come tutti i percorsi di crescita può essere scomodo. Perché la musica classica ti pone davanti a tutto te stesso o te stessa. Ti offre lo spettro completo delle emozioni, anche quelle che hai represso, quelle che vuoi evitare o che semplicemente non riesci a processare razionalmente. Ti costringe a concentrarti, ti costringe ad ascoltare con attenzione, ad ascoltare i silenzi, ad ascoltare quello che succede tra una nota e l'altra. Ma anche quando non ci sono parole ti trasporta in un altro posto, in un'altra epoca, ti racconta una storia. La percezione del tempo si altera e questo è perché la musica è oltre i limiti dello spazio e del tempo. Fatta questa introduzione, come primo atto rivoluzionario ho deciso di invitare come ospite una compositrice. Probabilmente vi state chiedendo, ma perché un atto rivoluzionario? Nella musica pop è normale avere delle cantautrici, però vi lancio la sfida di andare a vedere il cartellone di una stagione di musica classica e contare il numero delle compositrici. Io stessa, che sono musicista, non ne sapevo dell'esistenza. Cioè, rendetevi conto, fino a una certa età non sapevo che esistessero. Durante i miei studi al conservatorio in Italia ho fatto 3 anni di storia della musica e nel corso di 3 anni non è stata citata nessuna donna. Poi era il 2011 ed era un importante festival in Svizzera. Ero seduta a un concerto e ho assistito alla prima esecuzione assoluta di un pezzo sinfonico, quindi per orchestra, di una compositrice. Questa compositrice si chiama Lera Auerbach, che tra l'altro è diventata una delle mie preferite, e mi si è aperto un mondo, perché ho cominciato a pensare se ci sono compositrici vive, vegete, adesso. Ce n'erano nel passato. E allora ho cominciato a ricercare, ho trovato musica bellissima, molta musica, molte donne dimenticate. Le compositrici che sono più note, eseguite, anche se ovviamente in maniera limitata, oggigiorno, sono le mogli di o le sorelle di un uomo famoso. Un caso eclatante è Clara Schumann, moglie del compositore Robert Schumann. Perché è un caso eclatante? Perché a suoi tempi, stiamo parlando dell'Ottocento, quella famosa era lei. Era Clara che portava il pane in casa, tra virgolette. Era lei quella famosa che faceva concerti in tutto il mondo e Robert era il marito di. Era Clara che ha promosso, ha fatto tantissima pubblicità al marito suonando sempre le sue opere, curandone anche l'edizione. Quindi è per merito di Clara che la musica del marito ci è giunta a noi. Bellissimo, per carità, nessuno toglie niente agli uomini e alla fantastica musica che hanno composto. Quello che mi fa pensare è perché lei oggi è sconosciuta? Perché lei oggi è solamente la moglie di? Un altro caso eclatante è quello di una compositrice che non era la moglie di, nemmeno la sorella di, che è stata totalmente dimenticata, ma che a suo tempo era famosissima. Compositrice inglese della fine dell'Ottocento, si chiama Ethel Smyth. Ethel Smyth era una figura molto poliedrica, possiamo dire, perché non era solamente compositrice, ma era anche scrittrice, ed era una figura politica molto importante perché è stata una delle prime suffragette del primo movimento femminista al mondo. Ethel Smyth è stata anche l'unica donna che ha avuto la sua opera eseguita e fra parentesi anche diretta da lei stessa, perché era anche direttrice d'orchestra, eseguita al Metropolitan Opera di New York, che è una delle case dei teatri più importanti al mondo. Tra le varie cose, lei ha scritto anche la famosa Marcia delle Donne, che è diventata un po' quasi anche l'inno femminista del movimento, appunto, delle suffragette. Quindi famosissima ai suoi tempi, anche perché se è difficile oggi la strada come compositrice e direttrice d'orchestra, immaginatevi nell'Ottocento che cos'era. Quindi non solo ce l'aveva fatta, ma era conosciutissima. Si sottolinea di oggi, lei è completamente sconosciuta e dimenticata, ignorata, cancellata totalmente dai libri di storia della musica. E questo ti fa pensare un parecchio, perché parlando anche con colleghi, ma anche colleghi più affermati, quindi più anziani, quindi con più esperienza, la maggior parte di questi non hanno mai sentito parlare di nessuna compositrice. Per questo io lo definisco un atto rivoluzionario, perché è una di quelle cose che provocherebbero un grande cambiamento nella musica classica, che farebbero avvicinare anche molto più il pubblico, perché le donne si sentirebbero molto più coinvolte a vedere sul palco la musica di una donna. Sarebbe anche un'ispirazione per le bambine, che saprebbero che potrebbero fare qualsiasi mestiere, quindi non solo quelli che sono tradizionalmente femminili, ma anche quelli che sono tradizionalmente mestieri da uomo, come per esempio la composizione. Qualcuno probabilmente starà già urlando: allerta, allerta, arriva la femminista. Ma in realtà questa è la prova quasi attraverso il nostro appunto linguaggio universale preferito, che è la musica, è la prova dell'uguaglianza tra i sessi. Perché la musica è una cosa fantastica, la musica comunica la tua anima. Il compositore letteralmente mette la sua anima sulla carta pentagrammata. E a livello delle anime non esiste uomo e donna, non esistono gli orientamenti sessuali, non esistono le religioni. Quindi tutte le censure di qualsiasi tipo che sono avvenute nel corso dei secoli. Quando ascolti questa musica, capisci che non può esistere nessun tipo di razzismo, non può esistere nessun tipo di macismo, nessun tipo di discriminazione, perché è la dimostrazione che alla fine siamo tutte anime. E questa credo che sia una cosa fantastica, perché la musica ci unisce. La musica abbatte tutte le separazioni che ci hanno imposto e ci riunisce a livello di anime. Dopo questa lunga introduzione, vi presento finalmente la mia prima ospite, ovvero la compositrice Sebastiana Jerna. Sebastiana Jerna è compositrice, pianista, arrangiatrice e didatta e vive in Austria, a Salisburgo. Sebastiana ha iniziato la sua carriera come pianista e ha vinto numerosi concorsi internazionali, mentre come compositrice è andata a studiare, pensate un po', in Lussemburgo. Le sue opere sono state eseguite in tutto il mondo, tra cui due sale molto importanti, che sono il Mozarteum di Salisburgo e la Konzerthaus di Vienna. E pensate che nei prossimi mesi verrà pubblicato un CD con un suo brano per violino e pianoforte, interpretato dal duo Note Rosa. Buonasera Sebastiana, grazie per essere l'ospite della prima puntata di Rivoluzione Classica. Ma partiamo subito dalla prima domanda, ovvero qual è il tuo brano preferito di musica classica?
Ma ci sono vari brani, devo dire, e vari autori, perché io adoro e amo Bach, Beethoven e Stravinsky. Cioè, io mi ricordo i tempi quando studiavo composizione a Lussemburgo che ero innamorata della Sagra della Primavera di Stravinsky. E l'orchestra che suonava, e quando durante le prove ero veramente stregata. Però c'è un pezzo in assoluto che mi ha rapito ed è stato il pezzo che ho scelto per suonare poi il concerto della mia laurea, quindi il concerto del master di musica da camera, ed è stato anche il tema della tesi di laurea, ed è la sonata per violoncello e pianoforte di Shostakovich, opera 40.
Come sai, sono violoncellista e quindi sono contentissima della tua scelta. Ma dimmi in particolare come mai questo brano?
Questo pezzo mi ha appassionato tanto perché è proprio il linguaggio di Shostakovich, il fatto stesso che quando lui l'ha composto aveva avuto comunque un divieto da parte della politica russa di utilizzare queste dissonanze, di utilizzare questo tipo di linguaggio. E allora lui cercava di creare questo linguaggio ironico e talvolta sentimentale, ma talvolta è proprio ironico contro la politica che gli vietava un determinato linguaggio che lui voleva utilizzare.
Ci fai una breve introduzione con le tue parole di chi era Shostakovich? Abbiamo detto in particolare siamo nel periodo storico di Stalin, giusto?
Sì, esatto. E Shostakovich è un compositore russo e mi ha affascinato tantissimo perché lui è vissuto durante un regime in cui doveva seguire un filone, doveva seguire un linguaggio dettato dalla politica russa, quindi doveva andare verso quel tipo di linguaggio, e se i politici oppure chi di competenza decideva che quel tipo di pezzo non poteva essere eseguito, non veniva eseguito. E allora lui era costretto a comporre e ad eseguire una musica secondo il gusto del regime sovietico.
Ci racconti dei tuoi ricordi, delle emozioni legate a questo brano?
Mi ricordo quando facevo le prove con Giovanni Gnocchi. Allora lui mi faceva del quarto movimento, Sebastiano, incazzati, ma come ti incazzi? E io là che praticamente affondavo in quel pianoforte, dico, oh, io non ce la faccio più, cioè, ma qua, vai. Poi, quando c'erano le parti più liriche, lui mi diceva, diventa gelata come la neve. Alla Wiener Saal di Salisburgo diventa gelata come la neve.
Facile.
E io dico, bene, ok. E là ero proprio, e alla fine poi senti i rintocchi, sai quella nota, ting, ting, ting. E tu pensi al rintocco di una chiesa, di una campana di una chiesa. Quelle sono le cose che ti vengono in mente perché tu metti in pratica tutto quello che ascolti in Shostakovich. Cioè basta che prendi un paesaggio di una città russa e la metti là. È fatta.
Mi piacerebbe far ascoltare ai nostri ascoltatori il secondo movimento. Cosa ci puoi dire al riguardo?
Quando fa tan 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 tan. Quella là nella sonata di violoncello è proprio una cosa per dire ma vaffanculo. Cioè della serie fa... È così. Per quello ti dico io, molti, ecco, Stravinsky è anche bellissimo, ma quello che mi affascina, che ho trovato veramente per me unico, è proprio Shostakovich nell'unione che lui fa dell'ironia con quelle parti intime. Cioè lui riesce a prendere per i fondelli i politici e il regime russo in un modo così bello che non se ne accorgevano neanche loro. Per quello ti dico, come emozionarsi? Pensare a tutta la storia di questo compositore. Ecco perché io consiglio, quando uno studia un compositore, o quando uno studia un pezzo, vai a prenderti un bel libro e studia la storia di questo compositore, in che periodo è vissuto, perché anche il contesto storico è importantissimo.
Perché dal contesto essenziale.
È essenziale perché dal contesto storico capisci le condizioni in cui ha lavorato quel compositore.
E soprattutto si capisce la psicologia del compositore, perché comunque noi che componiamo, siamo compositrici, capiamo questa cosa di prima mano quasi, diciamo, il fatto che la musica esce anche da uno stato psicologico emotivo del momento. E quindi per me un interprete che non vede il brano e il compositore a 360 gradi, a mio parere, c'è qualcosa che manca.
Esattamente.
Ma passiamo finalmente all'ascolto. Dmitri Shostakovich, sonata per violoncello e pianoforte, opera 40, secondo movimento, allegro. Nell'interpretazione di Mstislav Rostropovich al violoncello e il compositore stesso al pianoforte, Dmitri Shostakovich. Thank you. Abbiamo sentito proprio questo scoppio, questo senso di rivincita dopo la fine di questo morendo rassegnato della fine del primo movimento, che nel secondo movimento si trasforma in una nuova personalità. Non si arrende, Shostakovich non si arrende alla censura, appunto, di cui parlavi tu, Sebastiana, non si arrende, ma c'è, resiste e dice: io sono qua, non vado nessuna parte, non riuscirete a fermarmi. Ed è proprio fantastica questa energia, questo ostinato, che è proprio Shostakovich che si ostina a rimanere nella sua terra e a dire: io non ci sto, sono qua, vi prendo in giro, faccio quello che mi pare, non mi importa, andate tutti a quel paese. Fantastico. Il secondo movimento della sonata per violoncello e pianoforte, opera 40, che abbiamo sentito nella interpretazione di Missy Stavrostropovich al violoncello e il compositore stesso al pianoforte. Sebastiana, perché la musica classica?
Perché la musica classica riesce a rievocare emozioni e ricordi. La musica classica ti dà un'armonia, quindi io la chiamo una balance tra ansia, stress e quella calma interiore. La musica classica riesce a darmi delle frequenze che mi riporta l'armonia tra la mia anima e la mia personalità. E mi dona anche delle sensazioni che chiaramente mi fanno stare serena, mi fanno stare tranquilla, mi danno la possibilità di emozionare e di condividere l'amore per la musica. Basta pensare che la musica moderna, anche la musica pop, alla fine si rifà sempre sulla musica classica.
Tu invece personalmente come ti sei avvicinata al mondo della musica classica?
Piccolina, io ero una fan, ma avevo tipo 2-3 anni, e ogni pomeriggio c'era la serie televisiva Fame in televisione. E Fame era proprio una serie in cui c'era questo liceo musicale nella North Carolina, con dei ragazzi che appunto seguivano le lezioni di danza, di teatro, di musica, e c'era un professore che suonava il pianoforte, il professor Charovsky. E io ero lì incantata che guardavo queste lezioni di musica, quindi ogni tanto si suonava musica classica, ogni tanto c'era la musica pop, e io ero proprio stregata. Era per me una fissazione, dovevo vedere sempre quel Fame. Poi a un certo punto, mi ricordo in televisione, c'è stato un concerto di musica classica, e c'era anche un'orchestra. E io là sono rimasta folgorata e ho detto: wow, ma io voglio essere anche sul palcoscenico con gli altri, voglio fare questa musica. Mia mamma mi iscrisse per fare movimento a lezioni di danza classica, e verso i 7 anni ho detto: allora, io non voglio più avere gli applausi insieme agli altri, li voglio avere da sola. E mia madre mi guarda e mi fa: ok. Perché così? E mi sono ricordata i concerti che avevo visto in televisione, sai, i grandissimi. Mi ricordo che avevo visto un concerto di Horowitz ed ero rimasta folgorata da questo pianista, cioè dalla leggiadria, da questa calma di questa persona. Mi ricordo che in particolare avevo ascoltato Träumerei di Schumann. Mm-hmm. E là, da bambina piccola.
Sì. Partita, ciao.
Sì, decollata. Poi vabbè, anche i concerti con orchestra, lì proprio mi sono sentita dentro delle vibrazioni assurde, e allora ho detto: ok, questa è la mia strada.
E se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che non ha mai ascoltato musica classica nella sua vita, da dove iniziare, come entrare in questo mondo, che cosa gli diresti?
Io consiglierei di anche prendere, non so, una sonata di Mozart, oppure anche un pezzo semplicissimo, eine kleine Nachtmusik di Mozart, perché Mozart è quella semplicità che ti lascia trasportare, oppure anche un bel pezzo di Bach, di Johann Sebastian Bach, perché sentendo quella musica è come se tu fossi in cielo, quindi senti, avverti quel senso di divinità. E, o ancora magari, non so, Beethoven, perché tutti conoscono l'Inno alla gioia di Schiller, cioè della nonna sinfonia di Beethoven, quella la conoscono tutti. E allora là dici, ok, cosa può essere? Pam, 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 pam. E allora lì, ecco, farei ascoltare anche quello proprio per dare un avvio alla cultura musicale.
Che poi in realtà nella cultura popolare ci sono un sacco di brani di musica classica che però non sappiamo che è musica classica.
Esatto.
Tipo le colonne sonore, le pubblicità. In realtà siamo circondati da musica classica.
Esatto.
La passione per la composizione invece com'è nata? Perché comunque tu hai iniziato come pianista, giusto?
Io sono pianista e lavoro anche come insegnante di pianoforte e pianista accompagnatrice. E mi ricordo che prima del mio diploma frequentai un corso di pianoforte, quindi era un corso di perfezionamento, e c'era anche il corso di analisi. E eravamo a Duino. E il corso di analisi lo faceva il professor Alexander Mühlenbach, che poi divenne il mio insegnante di composizione. Durante questo corso di analisi ci disse, ma provate a scrivere qualcosa. E io, che da tempo avevo avuto voglia di scrivere le mie emozioni, di condividere ciò che provavo con la musica, ho colto la palla in balzo e ho detto, ok, voglio provare. E allora la prima volta che mi sono imbattuta nella tonalità, nelle dissonanze, le ho sperimentate e lui mi disse, guarda, hai la stoffa e il talento, ma perché non provi a venire sia a Salisburgo o anche a Lussemburgo e magari potremmo lavorare insieme. Quando ho visto la grande capacità di questo insegnante, perché era un insegnante che ti faceva sperimentare linguaggi, che ti fa tuttora sperimentare linguaggi e ti permette di scoprire il tuo linguaggio musicale, cioè quello che va veramente bene per te. A quel punto io ho detto, io voglio scrivere perché riesco a imparare varie tecniche che mi permettono di scoprire il mio linguaggio musicale. Quindi di scoprire un linguaggio che mi fa riprendere il passato, però lo porto in chiave moderna e lo proietto verso il futuro.
E poi immagino hai scoperto che le compositrici del passato sono state un po' dimenticate.
Ma più che dimenticate, le donne, considera che fino all'Ottocento non avevano la possibilità di studio della musica, cioè loro potevano suonare uno strumento per diletto, perché loro vivevano in un contesto familiare, quindi dovevano pensare alla famiglia e quando si sposavano pensavano al marito e alla loro famiglia, punto. E dall'Ottocento in poi finalmente vediamo già le prime donne che cominciano ad avere la possibilità di studiare e permettersi anche di avere una loro libertà artistica e professionale. Ma prima dell'Ottocento era una cosa che non esisteva, assolutamente. E quello che mi ha fatto pensare tanto è stato appunto che le donne erano relegate nell'ambito della famiglia e non avevano il supporto familiare, anche se c'erano donne di talento. Basta pensare alla sorella di Mozart. La sorella di Mozart, certo, aveva un talento immenso, però chi era portato avanti era Wolfgang. Mm-hmm. Quello è. Poi, pian piano, dall'Ottocento in poi, finalmente, anche perché c'erano donne che erano cresciute in famiglie di musicisti, ecco che troviamo Clara Schumann, che è la moglie di Robert Schumann, la quale comincia a far vedere il proprio talento. E poi avremo anche Lili Boulanger, che anche lei, se la conosciamo come compositrice, ha potuto studiare in conservatorio, perché prima non era neanche permesso di studiare in conservatorio alle donne. E la cosa che più mi ha fatto riflettere è stata: perché questa diversità? Perché chiaramente anche tuttora, se tu pensi quante donne ci siano rispetto a quante compositrici rispetto ai compositori, anche nei programmi dei vari concerti, e pian piano sicuramente la situazione sta migliorando, però nel passare, durante gli anni, durante i secoli, proprio le famiglie, i genitori, non davano quel supporto necessario e non davano la possibilità di far sì che la composizione potesse essere anche un lavoro per le donne. E questo mi ha fatto tanto riflettere, ecco perché infatti vorrò creare con una mia carissima amica questa rubrica dedicata alle compositrici e raccontare le compositrici del passato e le compositrici del presente. Perché è giusto che si conoscano, insomma, tante donne del passato che sono state delle bravissime compositrici, ma tanti pezzi non si ricordano perché appunto non si dava la giusta importanza.
Raccontaci invece del tuo processo compositivo. Cosa succede quando scrivi?
Quando scrivo, penso prima di tutto a cosa voglio scrivere, a cosa voglio comunicare, qual è il tema del mio pezzo. Cerco di trovare anche un titolo in modo tale che so su cosa mi devo basare. E poi prendo un foglio e prendo degli appunti. Quindi dico, in questa parte voglio scrivere, non so, 5-6 battute e voglio comunicare questo. Dopodiché voglio portare avanti quello schema, quella cellula tematica che ho pensato. E quindi far progredire la cellula tematica, però penso già a cosa voglio comunicare, perché devo avere chiara l'idea di quello che voglio fare. È come quando tu ti trovi e vuoi comunicare con un senso di gioia, ma a un certo punto non hai l'idea di quello che vuoi dire e cominci a dire tante di quelle parole messe assieme che uno non capisce più niente, non sa di che cosa stai parlando. Quindi io compositrice cerco soprattutto di avere le idee chiare all'inizio. Qual è il tema che voglio affrontare? Di cosa voglio parlare? Che ritmi voglio avere? Che tipo di dinamiche voglio avere? Quali armonie? Quindi anche la parte atonale, la parte dissonante, voglio avere dei cluster, voglio fare lavorare ecco, sul pianoforte solo sulle corde. Devo sapere già prima quello che voglio fare. In modo tale che una volta che tu hai tutto scritto, hai tutto già programmato, una volta che scrivi già sai come puoi andare avanti nel tuo lavoro. E la stessa cosa, se tu prendi un pezzo da eseguire, essendo io pianista, io so già il pezzo di cosa tratta, che tipo di pezzo è. Quindi se so che è un pezzo che ha dei movimenti, l'uno diverso dall'altro, e mi comunicherà questa emozione, quest'altra emozione, a un certo punto io mi immergo nella musica e mi lascio trasportare dalla musica.
Vorrei ora far ascoltare ai nostri ascoltatori un brano tuo. Che cosa ci proponi?
Allora, io vi propongo un pezzo che ho scritto per due clarinetti in si bemolle, è stato proprio dedicato al duo Namaste, composto da Natalia Benedetti e Guido Arbonelli. Il pezzo si chiama Nagu Guna e il titolo è proprio preso dalle iniziali dei due clarinettisti, quindi Na Natalia e Gu Guido. Perché sono legata a questo pezzo? Perché il pezzo l'ho scritto durante il primo lockdown della brutta pandemia che abbiamo avuto. C'era una situazione assurda, tante incognite. Io ero a Salisburgo, i confini austriaci erano chiusi e non potevo tornare in Italia, non potevo vedere mio marito e mi sono fatta veramente mille domande.
Ma poi brutta specialmente per noi musicisti, giusto?
Bruttissima, perché eravamo isolati, non c'era alcuna possibilità di salire su un palcoscenico, non avevamo nessun tipo di rapporto e approccio con nessuno, c'eravamo proprio isolati. E per un artista è stato ancora più brutto, perché l'artista ha bisogno del rapporto con il pubblico. E quando sei isolato in quel modo, meno male, sì, ci hanno salvato tutti questi concerti streaming, però non è la stessa cosa. Purtroppo quando tanti mi dicono, vabbè, ma online streaming è la stessa cosa. No, il calore che ti dà il pubblico dal vivo non te lo darà mai un computer. E quindi quel pezzo lo scrissi perché, parlando con Natalia e Guido, mi dissero che appunto stavano facendo dei concerti in streaming e organizzarono questo concerto che appunto univa la musica dell'est con l'ovest, e c'erano dei compositori italiani e dei compositori americani. Allora io dissi, sarebbe l'occasione proprio per la musica contemporanea di far eseguire questo mio pezzo. Loro mi hanno detto, manda, perché vogliamo eseguire il tuo pezzo. E io ho detto, veramente? Sì. E allora là mi sono lasciata trasportare, perché ho creato proprio un dialogo con le caratteristiche delle loro personalità. Lei molto pacata, dolce, sognatrice, ma allo stesso tempo una donna bella, tenace, e lui un uomo tenace, giocherellone, con un carattere veramente fantastico. E quindi è venuto fuori un dialogo dove c'è la parte scherzosa, la parte sentimentale, la parte lirica, la parte giocosa, ma anche quella bella, sai, armonica, bella, bella grintosa, ecco, la grinta. E mi sono lasciata trasportare dal fluido musicale che mi ha portato veramente a volare. E in questo modo sono riuscita ad abbattere i confini che ci limitavano, e tramite la musica sono riuscita ad essere libera.
La musica veramente riesce a superare i limiti e i confini dello spazio e del tempo. E su questo penso che siamo d'accordo. Ascoltiamo adesso il brano di Sebastiana Jerna, che si chiama Nago Guna, per due clarinetti. E i clarinettisti sono Natalia Benedetti e Guido Arbonelli.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Nago Guna di Sebastiana Ierna per due clarinetti, interpretato da Natalia Benedetti e Guido Arbonelli. Sebastiana, ti ringrazio ancora per essere stata mia ospite.
Io ringrazio te perché mi hai dato l'opportunità di condividere la mia esperienza e ringrazio tutti gli ascoltatori e soprattutto invito tutti ad ascoltare la musica classica, ad approcciarsi alle emozioni che la musica può donare, perché ascoltare la musica classica significa aprirsi al mondo delle emozioni e al mondo dei sentimenti e far sì che la nostra mente possa avere una maggiore comunicazione con la nostra anima. Quindi buona musica a tutti, grazie a te, e speriamo sempre che la musica ci accompagni quotidianamente lungo il nostro cammino.
E con queste belle parole di Sebastiana finiamo la prima puntata di Rivoluzione Classica. Mi piacerebbe molto avere i vostri commenti, le impressioni, che cosa avete provato ascoltando questi brani, oppure se avete domande e richieste di brani musicali potete inviarmi un'email all'indirizzo music@hcernitori.com. Vi aspetto martedì prossimo alle 8 e rimanete sintonizzati perché c'è ora un programma dedicato al blues e le sue culture che si chiama Mojo Station, condotto da Gianluca Diana e Pietro Paolo Moroncelli. E qui è tutto, un saluto dal vostro DJ classico Attilia Chioco Cernitori.